allora bentornate e bentornati a scuola, a frequentare un percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura, un'esperienza che dal 1 ottobre 1984 propone un tirocinio di apprendistato cognitivo nell'ambito della scuola pubblica degli adulti, quindi questo è il 41esimo anno di attività. E qualsiasi viaggio, reale o metaforico che sia, come sapete, ha inizio con la partenza, non si può viaggiare senza partire, e la partenza per un viaggio, la sua programmazione, il momento stesso di partire, corrisponde sempre a un rito, procura anche un po' di ansia, no, la partenza. Il nostro tradizionale rituale della partenza, che si ripete ogni anno, ma per natura i rituali sono ripetitivi, potrebbe risultare e probabilmente risulterà un po' noioso, ma se non fosse insostituibile, perché la sua celebrazione è un atto necessario per conoscere la natura didattica e gli obiettivi formativi del percorso che stiamo per intraprendere, perché non si può viaggiare senza sapere dove andare, no? Anche quei testi che si propongono, no, di raccontare un viaggio dove non si sa dove andare, penso a Sulla strada di Kerouac, invece lo scrittore, il protagonista, sa benissimo dove andare, anzi le mete sono tante, e quindi è così. Ora, il compito primario della scuola è quello di promuovere la cultura, e auspichiamo tutte e tutti noi che prima o poi venga istituito un ministero per la cultura intellettuale delle persone, piuttosto che dei ministeri dei beni culturali, che poi diventano veramente culturali, insomma, no? E in quanto la cultura, il termine cultura, che deriva dal verbo coltivare, viene quindi dalla terra, definisce prima di tutto il manifestarsi del fenomeno dell'imparare a imparare, e si va a scuola per questo, la scuola esiste per questo, per insegnare alle persone ad imparare ad imparare, e la scuola si frequenta a ogni età, per tutto l'arco della vita, principalmente per questo motivo. E siamo persone vitali, guardate, fino a quando coltiviamo la volontà di imparare. Quando cessa la volontà di imparare, è grave. E di conseguenza, prima di partire per un viaggio di studio, ci dobbiamo domandare come si sviluppa quindi il processo di apprendimento per poterlo gestire in modo autonomo. E questo significa filosofare, direbbe ora, anzi ci dice ora Kant, con il quale, che ci accompagna questa sera e con il quale continueremo a viaggiare in questo viaggio, nei primi itinerari palesemente e poi sotto traccia. E guardate, molti di voi sanno già rispondere a questo interrogativo, come si sviluppa il processo di apprendimento per poterlo gestire in modo autonomo, ma in primis le cose ripetute giovano all'apprendimento, repetita iuvant, dicevano i latini, diceva Cicerone, diceva Seneca, e poi i rituali sono ripetitivi, e la partenza è un rito, ed è un rito che invita alla riflessione, e quindi riflettiamo insieme. Guardate sul punto 1 del repertorio. L'apprendimento, quindi l'attività dell'imparare, si sviluppa attraverso 6 azioni privilegiate. Molti di voi le conoscono a memoria: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Kant le ha utilizzate anche per costruire il suo sistema di pensiero, che non agiscono in ordinata successione, come in modo funzionale le abbiamo ora elencate. Non è che prima si conosce, poi si capisce, poi no, non funziona così. Cioè operano insieme alla memoria attraverso una serie di rapporti simultanei, condizionati da vari fattori. Ora, alle dipendenze di queste sei azioni cognitive principali, per corroborarne l'efficienza, ci sono altre 40 azioni conseguenti. Ci sono alcune correnti di pensiero che parlano di 60, 65, noi fermiamoci a 40 per ora. 40 azioni conseguenti, le cosiddette azioni cognitive sussidiarie, che ora non elenchiamo, poi via via che ne incontreremo qualcuna la metteremo a fuoco. Ebbene, una persona quindi è capace a investire in intelligenza quando sa utilizzare al meglio le azioni cognitive, soprattutto le sei azioni principali, e di conseguenza nel corso di ogni itinerario, di ogni lezione, noi ci eserciteremo, come stiamo già facendo in questo momento, ad attivare queste azioni. Quindi si viene a scuola, magari vi sentirete dire, sarà successo, ma vai ancora a scuola, no? Come se la scuola non fosse aperta a tutti per tutto l'arco della vita. Purtroppo le scuole, noi ieri sera eravamo e l'altro mercoledì sera in due scuole completamente deserte, ma c'eravamo noi a verificare, sono quasi tutte deserte, la scuola la sera dovrebbero essere invece piene di cittadine e cittadini che sono lì a esercitarsi attraverso le azioni di apprendimento, quindi nel corso di ogni itinerario ci eserciteremo, come stiamo facendo, ad attivare le azioni cognitive. Quindi si viene a scuola per imparare a conoscere, a capire, ad applicarci, ad analizzare, a sintetizzare e a valutare, e quindi quando si entra nel sistema, nell'officina dell'apprendimento permanente, come la nostra, un'officina dell'apprendimento permanente, piuttosto che farsi interrogare, ci si deve domandare che cosa è utile conoscere, che cosa è necessario capire, come ci si deve applicare e che cosa significa sul piano dell'alfabetizzazione funzionale e culturale analizzare, sintetizzare e valutare. Per poter investire in intelligenza, cioè per dedicarsi allo studio, visto che studium e cura in latino sono sinonimi, e quindi noi ci dobbiamo prendere cura, e il modo migliore per prendersi cura di noi è quello di applicarci nello studio. E allora procediamo con ordine, stellina per stellina, vedete? Per investire in intelligenza è necessario conoscere il significato delle parole chiave della storia del pensiero umano. Senza conoscere il significato delle parole chiave, poi è difficile anche leggere e capire ciò che si legge. E nel corso di questi anni noi abbiamo conosciuto un ampio catalogo di parole chiave. Le parole chiave danno forma ai paesaggi intellettuali, rendendoli osservabili e intelligibili. La parola crea, enarche enologos, così comincia il prologo del Vangelo secondo Giovanni, Cata Ioanni, che è una grande opera filosofica. In principio è la parola. Per investire in intelligenza è necessario capire il significato delle idee cardine della storia del pensiero umano, e in questi anni sui territori attraversati abbiamo compreso come idea di fondo che la condizione umana, cioè la qualità della vita degli umani, è stata influenzata negativamente dal mancato riconoscimento del diritto dovere delle persone all'apprendimento permanente. Ora, ho scoperto un dato, perché c'è un dato dell'Istat tempo fa, che perché lì sta lavora in modo indefesso, giustamente, no, si chiede ai cittadini e cittadini adulti se l'apprendimento permanente sia un diritto. Ebbene, solo il 4% risponde che è un diritto. La Costituzione lo cita come diritto perlomeno 5 volte, in 5 articoli, eppure sembra un lusso, non è un lusso. E quindi, per investire in intelligenza è necessario applicarsi, e nel nostro caso applicarsi costantemente nell'esercizio della lettura, 4 pagine al giorno, per 10 minuti al giorno. Siamo fedeli alla Facoltà delle Arti di Parigi del 1247, 4 pagine al giorno per 10 minuti al giorno. C'era un certo Tommaso d'Aquino a costruire programmi, e il termine latino, appunto, leggere multum, significa leggere poco alla volta ma con cadenza regolare, usando la massima attenzione. Quindi la buona acquisizione di questa abitudine, di questa buona abitudine quotidiana, garantisce la possibilità di leggere multa. In latino, leggere molte pagine nel giro di poco tempo, quindi un certo numero di libri. Poi il problema non è di quanti libri si leggono, ma leggere tutti i giorni un po', questo è l'obiettivo. Poi dopo arriva anche la quantità, no? Materiale, ecco, e quindi è così. E inoltre è necessario anche applicarsi costantemente nell'esercizio della scrittura, 4 righe al giorno. Si legge e si scrive per dare fluidità al processo di apprendimento. Quindi scrivete per questo motivo, no? Poi via via arriverete anche al premio Nobel per la letteratura, che è stato assegnato a una scrittrice, ma in queste ultime ore, vabbè, ma questo dopo, siete giovani, fanciulle, ci arriverete, ma prima di tutto leggere e scrivere servono per dare fluidità al processo di apprendimento. E guardate, ancora una volta, ma i rituali sono ripetitivi. Ricordiamo che cosa scrive in proposito, interpellata, l'eminente studiosa dei meccanismi cerebrali, a proposito di premi Nobel, Rita Levi Montalcini. Scrive: la lettura giornaliera di almeno 4 pagine di buona letteratura e la scrittura di almeno 4 righe contenenti un pensiero autobiografico sono esercizi che preservano l'elasticità dei neuroni, le cellule del cervello, contribuendo al mantenimento della salute della persona. Diamo retta a Rita Levi Montalcini. E quindi leggere e scrivere sono, come sappiamo dall'attività di ricerca degli osservatori preposti, 2 attività fortemente trascurate dalla stragrande maggioranza delle cittadine e dei cittadini del nostro paese, e non solo del nostro paese. Le persone che nel nostro paese, nella fascia tra i 18 e i 65 anni, quindi la fascia attiva della popolazione, si dedicano costantemente a leggere solo il 13% e a scrivere l'11%. E questo perché l'81% delle persone adulte soffrono di debolezza cognitiva e non possiedono gli strumenti necessari per dedicarsi all'esercizio della lettura e della scrittura. Porta sulla media la fascia precedente, dai 6 ai 18 anni. Quelli leggono al 49%, ma perché? Ma perché vanno a scuola, quindi sono anche obbligati a leggere dei testi. Per investire in intelligenza è necessario analizzare, e in che cosa consiste questa azione nel nostro caso? Consiste nel catalogare, nel mettere in ordine i pensieri che si formano ininterrottamente nella nostra mente. Guardate, è necessario che la persona impari a fare ordine, perché la mente, come voi sapete, produce a volte, dice basta, vorrei estraniarmi, ma produce pensieri a ciclo continuo. E bisogna oggi più che mai evitare la confusione mentale, imparando a gestire l'azione dell'analizzare, altrimenti la persona si ritrova ad avere una testa ingorgata, scrive Michel de Montaigne nei suoi saggi. Abbiamo fatto un viaggio nei saggi di Montaigne, ricordate, no? C'eravate. Per investire in intelligenza è necessario sintetizzare, e questa azione consiste nella scelta. Guardate, tra la scelta e la sintesi c'è uno stretto legame. Quando si sceglie qualcosa si sintetizza, si è obbligati a sintetizzare, no? E nella scelta di uno dei pensieri che abbiamo catalogato nella nostra mente facendo l'analisi, quello che ci sembra più significativo, scrivendolo in forma concisa, essenziale, contenuta, un pensiero contenuto in 4 righe scritte, come dice Rita Levi-Montalcini, e si scrive, guardate, per una serie di ragioni che sono per raccontare, per descrivere, per informare, per esprimere, per interpretare, per argomentare. Questi sono i motivi per cui si scrive. Ebbene, un pensiero contenuto in 4 righe scritte dà forma a un oggetto concreto, textum dicevano i latini, il testo, in cui si manifesta la nostra attività intellettuale. E quando lo rileggiamo, lo ritroviamo, magari dopo un po' di tempo, diciamo, ma l'ho scritta io questa cosa qui, vuol dire che appunto, no, diventa un oggetto, no, separato da noi, no? Un concetto intellettuale. Per investire in intelligenza, infine, è necessario valutare. Kant direbbe giudicare, e a proposito ha scritto un saggio su questo tema, no? Eccolo qui. Giudicare e valutare significa essere consapevoli di sovraintendere all'iter del nostro percorso di apprendimento. Ciascuno e ciascuno di noi, itinerario dopo itinerario, quindi deve domandarsi: quante parole chiave ho conosciuto? Quante idee significative ho capito? Ho letto quotidianamente alcune pagine con attenzione? Quanti pensieri ha catalogato la mia mente, e di quale pensiero ho fatto la sintesi scrivendolo? Ecco l'esame di coscienza intellettuale che dobbiamo fare, no? Che tutte le cittadine e i cittadini dovrebbero fare. E voi in quale ordine di importanza, secondo le vostre esigenze di oggi, elenchereste questi obiettivi? Ecco gli obiettivi per cui si viene a scuola: conoscere le parole chiave, capire le idee significative, applicarsi nella lettura, analizzare i propri pensieri, sintetizzare un pensiero scrivendolo, valutare il proprio apprendimento. Guardate, non rinunciate a scrivere il vostro parere in proposito, perché esercitarsi a scegliere serve per tenere il passo sull'itinerario dell'apprendimento. Ora, avete in mano e sotto gli occhi un fascicolo intitolato Repertorio e Trama. Non si studia senza avere sotto gli occhi un repertorio, non bastano le orecchie. Che è lo strumento che ci consente, in questo momento stiamo facendo questo esercizio, di orientarci meglio sul nostro cammino, per favorire l'azione di conoscere e di capire. E inoltre ci propone, sebbene facoltativo, ci propone un compito per sostenere l'azione dell'applicarci nell'uso dell'analisi della sintesi e della valutazione. E a questo proposito, anche in relazione a questo oggetto cartaceo che deve essere stampato, l'associazione Articolo 34, della quale tutti voi che siete qui fate parte, automaticamente si entra a far parte di questa associazione, Articolo 34, la scuola è aperta a tutti, è quello della Costituzione, che ci permette di avere uno status giuridico, l'associazione Articolo 34, e beh, deve sostenere qualche spesa. Dobbiamo sostenere qualche spesa, riceverete circa 150 pagine di repertorio e trama, e questo materiale viene fotocopiato, come sapete, presso la scuola Francesco Redi di Bagno a Ripoli, perciò è necessario versare un contributo a questo istituto. Lo scorso anno, così come l'anno precedente, la presidente e il tesoriere dell'associazione hanno versato alla scuola Redi 700 euro a fronte di una produzione di circa 28.000 pagine. Inoltre prevediamo di versare all'associazione Il cuore si scioglie della Coop, la Coop ci ospita, un contributo di 1.000 euro e poi prevediamo di donare anche un contributo all'associazione AISLA per la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica, visto che Valdemaro, che tutti conoscete, Valdemaro Morandi, che ha fondato l'associazione Articolo 34, continua a viaggiare insieme a noi, e di donare anche un contributo alla cooperativa delle donne dell'associazione Mexiquemos, no? Abbiamo anche uno zampino in Messico, siamo colonizzatori. Avete ricevuto delle foto dall'associazione Mexiquemo, abbiamo contribuito a comprare delle macchine da cucire col nostro piccolo contributo, ma è comunque col contributo di questa associazione. E quindi inoltre l'associazione Articolo 34 deve obbligatoriamente, e ha già stipulato la presidente dell'associazione, un'assicurazione che è obbligatoria con un costo di 700 euro. Guardate, in questi anni per la copertura di queste spese, con l'approvazione dei gruppi scolastici, è stato versato un contributo volontario di 15 euro. Sebbene, guardate, sia necessario, è comunque, come prevede lo statuto dell'associazione, contributo volontario. Chi non può non contribuisca, ma non rinunci a venire a scuola. Ora, quando dico questo, tutti mi guardano e dicono: fino lì ci arriviamo tutti, andremo una volta di meno al cinema. Però è così. Io cito quello che dice lo statuto dell'associazione. Dalla prossima settimana, se volete, questo contributo lo potete versare in questo contenitore sotto l'occhio vigile di Giuseppe Verdi, e poi, inoltre, per incrementare la raccolta, per raggiungere gli obiettivi programmati, perché non basta il contributo volontario in partenza, ogni settimana, volendo, potete mettere uno spicciolo in questo altro apposito contenitore blu, che è il colore delle energie intellettuali. Guardate, con questi gesti è stato sempre prodotto il materiale necessario e nel nostro piccolo abbiamo coltivato la solidarietà, ed è proprio sulla scia del verbo coltivare che continua la celebrazione del rituale della partenza. Nei due viaggi precedenti abbiamo attraversato, come ricorderete, il territorio dell'illuminismo, e nell'ultima fase del viaggio dello scorso anno, nella città tedesca di Königsberg, che oggi si chiama Kaliningrad, ed è una città russa, in un enclave, no? Siete andati tutte a vedere sull'Atlante. Ebbene, a Königsberg abbiamo incontrato Immanuel Kant, che è morto nel 1804, e sappiamo che Kant, con le sue opere, La critica della ragion pura, della ragion pratica e del giudizio, ha promosso un grande dibattito su come si possa coltivare al meglio la conoscenza e favorire al meglio il processo dell'apprendimento. Kant, come ricorderete, ci ha fatto riflettere sul tema degli elementi fondamentali che, se ben utilizzati dalla nostra mente, agevolano l'itinerario di apprendimento, rendendo possibile la conoscenza. Questi elementi, di cui abbiamo studiato il funzionamento nel viaggio dello scorso anno, sono le forme a priori della coscienza, cioè lo spazio e il tempo, e le forme a priori dell'intelletto, che Kant chiama categorie. E a questo proposito, se ben ricordate, il tradizionale questionario di fine anno che abbiamo compilato, tutti gli anni alla fine dell'anno compiliamo un questionario anonimo, che serve per dare una forma lessicale al percorso che abbiamo compiuto. Ebbene, il questionario di fine anno conteneva, come ricorderete, sotto forma di parole chiave, proprio le categorie dell'intelletto proposte da Kant. Allora, guardate sul punto 2 del repertorio. Il questionario che abbiamo compilato al termine del percorso dello scorso anno, al quale hanno risposto 126 persone, siamo tre gruppi, comprendeva le parole chiave con le quali Kant ha definito le categorie dell'intelletto. Ora, scrive Kant nel testo della Critica della ragion pura: le categorie sono forme ideali che noi non ricaviamo dall'esperienza, ma sono le forme costitutive del nostro intelletto e hanno la caratteristica di essere soggettive, ma universalmente umane, perché ogni persona che pensa non può pensare se non attraverso queste forme. Ed è per questo motivo che le persone possono capirsi tra loro, in virtù del fatto che l'intelletto di ognuno è dotato di categorie. Ma le categorie sono prima di tutto parole. E guardate, la linguistica contemporanea, Wittgenstein e compagnia, sulla scia di Kant, afferma che tutte le parole chiave sono delle categorie. È per questo che il significato delle parole va ben insegnato. Ricordate Lorenzo Milani, Don Lorenzo Milani, quale campagna inascoltata ha fatto su questo tema, no? Importante, proprio ribadendo che le parole sono categorie che ci fanno capire la realtà delle cose e costruire un mondo migliore anche, come insegna Kant. Le categorie sono prima di tutto parole, e sono parole a vasto raggio di azione, e siccome il pensiero e il linguaggio vanno di pari passo, queste parole assumono comunque un ruolo di importanza fondamentale per conoscere, per capire e per applicarci nella realtà in cui viviamo. Secondo Kant, le categorie dell'intelletto corrispondono, ma usa sempre il condizionale quando fa questo ragionamento, questa riflessione, corrispondono a 12 parole chiave divise in 4 gruppi di 3. Il gruppo della quantità, quello della qualità, quello della relazione e quello della modalità. E quali sono i risultati delle nostre scelte nell'ambito del quadro delle categorie? Vedete, riportati secondo la grandezza dei caratteri, vedete, avete lì un quadro. E vedete, per quanto riguarda le categorie della quantità, pluralità, più scelta, unità e totalità. Per quanto riguarda le categorie della qualità, realtà, limitazione e negazione. Per quanto riguarda le categorie della relazione, reciprocità, sostanza e causa. E per quanto riguarda le categorie della modalità, possibilità, necessità ed esistenza. Su questa categoria si sono concentrate maggiormente le scelte complessivamente. Vedete, poi se esaminiamo questi termini in quanto parole chiave ad ampio raggio, slegate dal quadro delle categorie, quali sono i risultati delle nostre scelte? Guardate, la parola che ha ottenuto più consensi è la parola realtà. Forse tutti vogliamo fare i conti, dobbiamo fare i conti con la realtà. Seguita con un alto numero di consensi dalle parole pluralità, reciprocità e possibilità. Ma anche le parole sostanza, unità, necessità ed esistenza hanno ottenuto un buon numero di consensi, mentre la parola limitazione è stata scelta un po' meno. E le parole causa e totalità sono state scelte poco. E la parola negazione, forse ci ha intimidito un po' tutti la parola negazione, è stata la meno scelta. Ora, su questi termini, vedete, il suggerimento di Kant, che parla spesso al condizionale sulle categorie, è quello di continuare a riflettere investendo in intelligenza, cioè ragionando sulla potenzialità che hanno le parole. Si sa che il diritto dovere all'apprendimento permanente è strettamente legato al tema della parola e al fatto che l'uso delle parole deve essere ben insegnato. Le parole sono preziose perché, come tante volte abbiamo detto e come scrive Kant nelle sue opere, la parola crea. Ed è attraverso la parola che si sviluppa il pensiero, ed è il linguaggio che rende fecondo ogni investimento in intelligenza. Il pensiero di Kant, vedete, è complesso, no? Noi lo abbiamo studiato come abbiamo potuto, ma alla fine lui stesso lo ha sintetizzato con due semplici enunciati e la parola crea, che sono scritti sulla lastra della sua tomba nella cattedrale di Königsberg. Nella vita, scrive Kant, dobbiamo avere due punti di riferimento fondamentali: il cielo stellato sopra di noi e la legge morale nel nostro cuore. Purtroppo Kant è stato rimosso, si è studiato poco Kant, infatti se ne vedono i risultati. Ora, il cielo stellato sopra di noi ci fa capire, afferma Kant, che siamo piccole creature nell'universo e quindi dobbiamo imparare a fare i conti umilmente con questa nostra condizione di piccolezza. E questa condizione di piccolezza, afferma Kant, rende limitata anche la nostra ragione. Ma questo è un bene, sostiene Kant, perché il conoscere i nostri limiti ci stimola ad aspirare a qualcosa di più sul piano della comprensione della nostra condizione umana. E la legge morale impressa nel nostro cuore ci fa capire, afferma Kant, che siamo perfettamente in grado di distinguere a priori, nell'ambito della ragione, indipendentemente dall'esperienza, di distinguere il bene dal male. E questa consapevolezza ci mette nella condizione, scrive Kant, insiste Kant, di poter scegliere sempre il bene. Ed è questo, afferma Kant, che ci può, che ci potrebbe far grandi nell'universo sotto la volta del cielo stellato. Beh, basta guardarsi intorno per capire che Kant è stato studiato poco e poco preso in considerazione. Ora, quale pensiero espresso con quattro righe di scrittura mettereste accanto a ognuna di queste parole a largo spettro che sono state maggiormente scelte da noi sul questionario di fine viaggio dello scorso anno? Beh, realtà. Qual è la cosa di maggior qualità, visto che riguarda la qualità, la realtà, di cui amate circondarvi? Io ci ho pensato, sarà banale, però trovo soddisfazione a guardare la mia cinquantina di vasi che sul terrazzo sono fioriti, erba della Madonna in questo momento, e quindi mi rimandano alla qualità della vita, anche perché vengono da lontano. Ma queste sono le mie quattro righe in proposito, scrivete le vostre. Pluralità. Beh, che cosa aspirate ad avere in quantità? Beh, io sono anziano, comincio a vivere di ricordi, quindi ricordo che in questo periodo di tempo dove ero bambino, dove sono cresciuto, dove sono nato, avevo la possibilità di avere un giardino, un orto, quindi il caco stava maturando i suoi frutti in grande quantità, i melograni davano frutto in quantità, il giuggiolo, io poi lo portavo ai miei compagni di scuola perché avevo queste in quantità. Queste cose mi sono toccate, quindi va bene. Mi sembra strano oggi poi. Ma queste sono le mie quattro righe proposte, scrivete le vostre. Sulla pluralità delle cose. Reciprocità. Beh, con quali persone desiderate maggiormente ricambiare affetto? Beh, io venendo a scuola questa sera dicevo ci sarà qualcuno a scuola. E quindi le persone con cui ho ricambiato affetto in questi 41 anni, sono una persona fortunata, siete tutte voi. E quindi va bene. Ma scrivete, queste sono le mie quattro righe a proposito, quindi scrivete le vostre sulla reciprocità. E possibilità, su quali opportunità contate per dare un senso alla vostra vita? E beh, io sono qua e vi ringrazio perché ho potuto studiare tutta l'estate per andare avanti per lavoro, quindi questo dà un senso alla mia vita, perché se no non so che cosa fare, non avrei niente da fare. Cioè, quindi non rinunciate, queste sono le mie quattro righe, scrivete le vostre. Non rinunciate a dare forma di pensiero a ciascuna di queste parole, investite di intelligenza. Seguite il consiglio di Rita Levi-Montalcini. È inutile osannare le persone se poi non, le persone sagge se poi non si seguono i loro consigli, no? Non possiamo entrare nel discorso complesso dei suoi studi. Io non li capisco perché ho dei limiti dal punto di vista della cultura scientifica, però questi ammonimenti li capisco benissimo e quindi cerco di seguirli. Ora, sappiamo dallo scorso anno che Kant che ci sta accompagnando in questo rituale della partenza che stiamo celebrando e ci accompagnerà ancora, attraverso il testo della critica del giudizio, eccolo qua, l'evento editoriale dell'anno 1790. Guardate, l'uscita di questo testo ha condizionato fortemente la storia del pensiero umano, è bene che si sappia. Aprendo un dibattito, facendo aprire un dibattito notevole che ha portato ad una svolta nella storia del pensiero. E quindi attraverso il testo della critica del giudizio ha aperto un nuovo versante intellettuale verso il quale ci stiamo incamminando, come sapete. Guardate sul punto 3 del repertorio. Le idee contenute nel pensiero di Kant forniscono alla storia del pensiero umano un repertorio che porta la cultura dell'illuminismo al di là dell'illuminismo stesso. E difatti l'illuminista Kant, perché così si è sempre etichettato, no? Come tutti gli altri, anche quelli che poi abbiamo chiamato romantici, no? Preferivano essere considerati illuministi. Poi il termine romanticismo l'abbiamo dato dopo, no? Alla storia del pensiero, e quindi l'illuminista Kant traghetta l'illuminismo sul territorio nel quale stiamo per entrare del romanticismo, e questa affermazione va giustificata. Kant, nei testi delle sue opere, come abbiamo imparato nel viaggio dello scorso anno, ha promosso, in quanto insegnante, così si è sempre etichettato Kant, non ha mai pensato di essere un filosofo, ma si è sempre presentato con il ruolo che aveva, quello di insegnante, un'ampia riflessione sul tema dell'educazione e dell'insegnamento, ed è stata proprio l'indagine di Kant in relazione a questo tema che ha permesso alle idee dell'illuminismo di evolversi piuttosto che di fossilizzarsi. Kant si è domandato: è possibile creare un valido metodo di insegnamento che possa favorire l'apprendimento in modo efficace? E le questioni poste da questa domanda hanno fatto sviluppare le idee dell'illuminismo e nascerne di nuove. I pensatori illuministi incontrati nei due viaggi precedenti avevano affrontato prima di Kant il tema dell'insegnamento e del metodo più efficace per imparare, giungendo alla conclusione che la spinta all'apprendimento era fornita sostanzialmente dalla potenza della ragione, e quindi avevano affermato che l'essere umano, con la forza della ragione di cui è dotato, può acquisire tutto il sapere. Poi però è successo che, come abbiamo studiato, la cieca fiducia delle pensatrici, guardate, prima delle pensatrici, non le prendiamo mai in considerazione, purtroppo è successo, la storia del pensiero umano in mano ai maschietti, ma noi non è così, l'abbiamo visto. Le pensatrici, quelle signore che abbiamo incontrato nei salotti e che scrivono, che pensano, che influenzano la storia della cultura, sono state le prime con i pensatori illuministi ad avere dei dubbi sulle illimitate possibilità della ragione. E quindi questo pensiero è andato in crisi, ed è stato proprio l'illuminista Kant a ragionare in modo critico sui termini di questa crisi e a mettere in circolazione una serie di idee che hanno portato la storia del pensiero umano oltre l'illuminismo. Kant riflette, e nel testo della critica del giudizio scrive: i fenomeni riguardanti l'educarsi, il sapere, l'imparare, il conoscere, non sono solo legati alla ragione, ma anche ai sensi e al sentimento. E quindi l'insegnamento, afferma Kant, è un'attività che deve assecondare il processo di assimilazione delle conoscenze non solo attraverso la ragione scientifica, né attraverso la filosofia, perché in proposito non bisogna insegnare la filosofia, ma educare a filosofare. La persona deve conoscere le idee della storia del pensiero umano non per diventare sacente, ma perché le possa utilizzare per imparare a curare il proprio intelletto, in modo da produrre pensieri atti a favorire il cambiamento del mondo in meglio. Se la filosofia non serve per cambiare il mondo in meglio, non serve a niente, scrive Kant e continua a ribadire nelle sue opere. L'insegnamento, scrive Kant, deve promuovere l'autonomia della ricerca, stimolare la curiosità della mente e l'azione del pensiero della persona. E quindi l'insegnamento, più che ripetitivo e nozionistico, deve essere educativo e critico. L'insegnamento non consiste nel far conoscere delle cose, ma nell'educare la persona a imparare come si sviluppa il fenomeno dell'apprendimento delle cose. La riflessione svolta da Kant sul concetto di insegnamento educativo e critico non è dovuta solo alle sue ricerche condotte come studioso illuminista sulla ragion pura, come abbiamo studiato, sulla ragion pratica e sulla possibilità di emettere giudizi, ma è dovuta soprattutto ai suoi studi assidui, compiuti sui testi. Per 20 anni Kant ha studiato prima di emettere giudizi, di fare delle ipotesi, perché è così che bisogna fare. Sui testi delle opere della cultura greca, i dialoghi di Platone, la fisica, la metafisica e l'etica nicomachea di Aristotele, le abbiamo incontrate anche noi queste opere, della cultura latina, Cicerone e Seneca in particolare, li abbiamo incontrati, della scolastica medievale, i pensieri di Anselmo, Abelardo, Sigeri, Avicenna, Averoè, Maimonide, Tommaso d'Aquino, li abbiamo incontrati tutti, noi in questi anni e in questi decenni. E prendendo spunto da questi studi ai quali si è dedicato per 20 anni, Kant afferma nel testo della Critica del Giudizio che l'insegnamento educativo e critico è un modo di concepire l'apprendimento che va al di là del puro metodo razionale, matematico e scientifico, perché l'educazione deve proporre percorsi didattici che permettano alla persona di comprendere attraverso le discipline la condizione umana e che stimolino la persona a pensare in maniera critica, aperta, soprattutto creativa. Kant poi, nel formulare il concetto di insegnamento educativo e critico, ha tenuto conto della lezione contenuta nelle opere dei moderni, nel discorso sul metodo, ricordate Cartesio, 1637, lo abbiamo incontrato, nei saggi 1580, la prima edizione di Montaigne, nei pensieri 1669 di Pascal, opere che abbiamo studiato in questi ultimi anni, una lezione in cui si afferma che è necessario educare in modo da favorire lo sviluppo, si trova scritto in tutte queste opere, di una testa ben fatta piuttosto che di una testa ben piena. Oggi ci dicono le ricerche che purtroppo sul pianeta la maggioranza assoluta degli individui ha la testa ben piena di motivazioni che arrivano dagli spot pubblicitari, ahimè. Sentiamo una musichetta nella nostra mente, altro che strada del pensiero, viene fuori delle motivazioni spesso perverse a dover acquistare. chissà cosa direbbero tutti questi personaggi. Di solito è Kant che viene soprannominato dai suoi colleghi e dai servizi segreti prussiani, il che lo tengono d'occhio, come voi sapete, di Kant conosciamo poco, noi abbiamo un po' messo fuoco. Viene chiamato il demolitore Kant dai suoi colleghi, quando in realtà è un costruttore. Nel testo del saggio intitolato Pensieri sulla valutazione delle forze vive scrive: di solito nelle nostre scuole si opera in modo da formare teste ben piene, e in una testa ben piena si ritrova una mente nella quale il sapere è accumulato e ammucchiato senza disporre di un principio di selezione e di organizzazione che gli dia un senso. Spesso gli accumuli di sapere, sebbene possano rendere l'individuo sacente, disorientano la ragione e fossilizzano la mente, che diventa incapace di produrre pensieri propri. Avere, per contro, una testa ben fatta significa, sostiene Kant, poter disporre di un'attitudine generale e di un metodo che serva a porre le questioni intellettuali e a trattare i problemi esistenziali. È necessario, afferma Kant, insegnare la persona non a costruire accumuli di sapere, ma a predisporre repertori che colleghino insieme più saperi. È necessario che nella mente della persona si sviluppi un'intelligenza generale, capace di orientarsi dentro la rete dei saperi. Ora Kant questa intelligenza generale la chiama metis, ma poi vedremo. Ora, l'importante non è avere tutti i saperi ammassati in testa, ma è importante avere in mente, in una mente, un metodo, in modo che la persona possa andare alla ricerca dei saperi di cui ha bisogno, da utilizzare per cambiare il mondo in meglio. È la testa ben fatta che rende saggia la persona. Ebbene, oggi che siamo in partenza per un viaggio di studio, Kant ci ricorda anche che la persona saggia sa di non sapere, sa che deve coltivare la dotta ignoranza, che è il titolo di quel saggio di Nicola Cusano che abbiamo incontrato e lo incontreremo ancora, la dotta ignoranza che tutti dobbiamo possedere, perché è bene sapere di non sapere. E in questa affermazione socratica e cusaniana è contenuto il massimo grado di perfezione e di difficoltà. Di perfezione, teleios in greco, compiutezza, perché la cosa migliore che la persona possa fare nella vita è quella di dedicarsi allo studio, per dare completezza alla propria vita e per darle un significato. E la difficoltà, apistia in greco, sta nel trovare sulla propria strada una scuola in cui le nozioni vengano considerate un mezzo, devono essere considerate le nozioni, ma un mezzo e non un fine. E questa affermazione ci permette, nel momento in cui stiamo preparandoci per partire, di dire che nel corso del nostro viaggio noi avremo a che fare con molte nozioni, enumereremo molti dati, citeremo molte date, visiteremo molti luoghi, osserveremo molti paesaggi intellettuali, faremo conoscenza con molti personaggi, imbastiremo molti ragionamenti e rifletteremo su molti temi, ma come dicono i manuali di tecnologia dell'apprendimento, dei contenuti di un percorso didattico, di un viaggio di studio, in media oltre il 70% va disperso e all'incirca il 30% rimane in modo frammentato nella nostra mente. Quindi di questa conversazione solo 3 oggetti su 10 rimangono nella mia mente, ma guardate, è già una buona acquisizione. E questo perché, come ben sapete, ma i rituali sono ripetitivi, cioè l'obiettivo principale dell'apprendimento non è quello di immagazzinare nozioni. Mi sento dire tante volte da voi, non mi ricordo, e volete che mi ricordi io che cosa c'è su questo viaggio? Ma che c'era una parola chiave significativa in questo, nell'itinerario di questa sera, l'ho scoperto riprendendolo in mano, perché durante l'estate mi sono dedicato ad andare avanti, perché con l'età si diventa sempre più lenti e quindi bisogna, come si suol dire, avvantaggiarsi, no? A lavorare. E quindi questo non è un problema. Immagazzinare le nozioni, guardate, le nozioni sono importanti, cioè dobbiamo ritenere quelle utili, no? Ma per fortuna, ci insegna ancora una volta Rita Montalcini, il nostro cervello ha una potenzialità notevole, quella di obliare, cioè di mettere da parte le cose, di dimenticare le cose che non sono utili, per fortuna. Perché se il nostro cervello funzionasse come un registratore, noi nel giro di 10 minuti, nell'ambiente in cui basterebbe andare a fare la spesa alla Coop, nel giro di 10 minuti impazziremmo. Cioè, il cervello ha la capacità positiva di estraniarsi, di mettere da parte quello che non serve, poi certe cose riemergono, no? È tutto un bel discorso da fare, poi questo, nel Novecento, e quando ci saremo, speriamo, lo faremo. Ma quindi l'obiettivo principale dell'apprendimento non è quello di immagazzinare nozioni, le nozioni sono importanti, ma consiste nell'esercitare la mente all'ascolto, alla selezione, perché dobbiamo aiutare il cervello a selezionare, alla catalogazione, alla penetrazione in profondità, con l'esprit de finesse, come dice Pascal, lo spirito di finezza, no? Abbiamo studiato i pensieri di Pascal, per favorire la formazione di una testa ben fatta. Ora, il materiale riguardante tutta l'attività didattica messa in atto in questo percorso lo si trova, come sapete, contenuto su 2 siti, www.inantibagno.it e quello più completo, il sito www.scuolaantibagno.net. L'Antibagno è il titolo di una rivista, no? Lo conoscete, che per un decennio abbiamo... Ne ho trovato dei resti in garage, fatta circolare, andrebbe, perché è inutile tenere lì. Ecco, poi guardate, sui siti trovate, almeno credo, perché io da questo punto di vista sono un po' carente, trovate il testo integrale della lezione, potete ascoltare la registrazione della lezione stessa, c'è inoltre una pagina Facebook intitolata A Scuola con Giuseppe. Presumo che questo Giuseppe si riferisca alla mia persona, ma non lo so perché non sono mai andato, non vado su Facebook. Guardate, voglio pubblicamente ringraziare le persone che si occupano di questi strumenti. Io non me ne occupo, non sarei in grado. Persone che si occupano dei siti, persone che si occupano della pagina Facebook, persone che si occupano di registrare. E quindi questi strumenti sono utili per favorire l'attività di studio, utilizzateli. Anche l'enciclopedia, tutti in casa abbiamo un'enciclopedia ancora, forse, no? L'avete già eliminata, vi siete giovani che andate su quegli strumenti che avete tecnologici, no? Cioè, l'enciclopedia, ecco, l'enciclopedia. Quella grande opera di Diderot, di D'Alembert, dell'editore Le Breton, che abbiamo visto nascere, no? E realizzare nel viaggio di 2 anni fa, seduti al panier fleuri mangiando rognone con le cipolle, no? Ora, quella grande invenzione del pensiero illuminista, afferma Kant, se però, scrive Kant, non viene utilizzata in modo dinamico e critico, cioè se la persona non si avvale di un metodo corroborato dalla propria intelligenza, questo strumento si rivela solo come un pesante accumulo di dati e come un ammasso statico e nozionistico. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il sapere, scrive Kant nel testo del saggio risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo del 1784, il sapere non sta nel conoscere a memoria le definizioni dell'enciclopedia, perché la memoria ha un limite, ma il sapere consiste nel possedere un efficace metodo di ricerca dopo averlo acquisito mediante l'insegnamento educativo e critico, un metodo di ricerca che consenta alla persona di utilizzare l'enciclopedia o qualunque altro strumento tecnologico, direbbe oggi Kant, in modo da poter attuare un investimento in intelligenza. Se no, questi mezzi diventano pericolosi, assoggettano, non liberano, ce lo sentiamo dire, no, in continuazione. Ora, l'insegnamento educativo e critico deve stimolare il pieno impiego dell'intelligenza, perché non è la ragione, afferma Kant, che illumina l'intelligenza, ma è l'intelligenza, l'attività dell'intelletto, che ha la capacità di orientare la ragione umana. E l'impiego dell'intelligenza, sostiene Kant, richiede prima di tutto l'esercizio della facoltà più diffusa e più viva nella mente della persona, la curiosità. Bisogna essere persone curiose, attenzione, e l'attività dell'insegnamento educativo e critico deve stimolare e risvegliare la curiosità e, attenzione, per curiosità non si intende, afferma Kant, lui si guarda intorno anche nell'ambiente universitario dove è stato 15 anni precario, la bramosia del pettegolezzo, che è un meccanismo capace solo di garantire l'ignoranza e di produrre volgarità. La bramosia del pettegolezzo, scrive Kant, facendo un'affermazione di sorprendente attualità, perché le stesse parole di Kant le ha usate il pontefice quando ha parlato del pettegolezzo all'interno della Chiesa, che fa un gran danno, ha usato le stesse, da buon gesuita ha studiato e letto Kant, quindi è chiaro che usa le stesse parole. La bramosia del pettegolezzo è un dispositivo usato sistematicamente da disonesti imbonitori per produrre teste ben piene di luoghi comuni, di sottocultura e di deliri qualunquistici. La curiosità, afferma Kant, deve essere un'attività indagatrice che non cerca la verità in nome della ragione, ma si propone di osservare gli oggetti, di conoscere il significato delle parole e di capire il contenuto delle idee per stimolare ulteriormente la capacità dell'intelligenza. Inoltre, afferma Kant, lo sviluppo dell'intelligenza, della facoltà intellettuale, richiede di legare l'esercizio della curiosità al dubbio. Kant critica il fatto che, alle sue origini, il pensiero illuminista aveva spento tutti i dubbi, quindi l'illuminista Kant, l'illuminismo aveva spento tutti i dubbi in nome della ragione, si pensava che la ragione potesse illuminare la verità, la famosa frase di Robespierre, prima di salire sulla ghigliottina. Ma Kant sostiene che è il dubbio a fargli evitare ogni attività critica. Ed è il dubbio che permette alla persona di ripensare sempre ciò che ha pensato, perché la ragione, come ha dimostrato bene Kant, e lo abbiamo studiato nel viaggio dello scorso anno, non è infallibile, ha dei limiti. E quando la persona dubita delle proprie certezze, compie un esercizio salutare per la propria mente, in quanto stimola la capacità dell'intelligenza. Inoltre, per lo sviluppo dell'intelligenza, afferma Kant, la persona deve essere in grado di fare buon uso della logica. C'è una logica della ragione, di carattere matematico-scientifico, che va studiato. Kant è uno scienziato anche, quindi studia bene la matematica e la scienza, lo sapete, quindi c'è una logica della ragione, ma c'è anche, sostiene Kant, una logica del sentimento, che risulta altrettanto importante per accedere alla conoscenza. Quindi è attraverso la curiosità, il dubbio e la logica razionale e sentimentale che la persona può valutare le possibilità e i limiti della propria ragione, perché è questo che bisogna imparare a fare. La curiosità, il dubbio e la logica razionale e sentimentale sono le tre facoltà fondamentali che, scrive Kant, stimolano la capacità intellettuale della persona. Ebbene, qual è una curiosità che vorreste soddisfare oggi voi? C'è un dubbio che arrovella la vostra mente? Qual è una cosa logicamente assennata, tanto razionalmente quanto sentimentalmente, che le persone dovrebbero fare per contribuire a migliorare la qualità della vita loro e dell'umanità? Beh, scrivete quattro righe in proposito. E allora, vedete, l'illuminista Kant mette in discussione le idee dell'illuminismo. E guardate sul punto 5 del repertorio. In origine, gli illuministi, afferma Kant, pensavano che fosse la ragione ad accendere la funzione dell'intelligenza. E per definire questo tipo di intelligenza usavano il termine greco synesis, che indica l'intelligenza prettamente razionale. L'illuminista Kant, dopo aver analizzato a fondo le possibilità e i limiti della ragione, come abbiamo studiato durante il viaggio scorso, pensa che lo strumento capace di guidare la ragione umana sia invece una forma di intelligenza che i greci chiamavano metis. La parola greca metis, scrive Kant nel testo del saggio Risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo, definisce l'intelligenza non solo come una semplice funzione, ma come un insieme di attitudini mentali. Metis, afferma Kant, è l'intelligenza quando è capace di intuizione, di previsione, di elasticità, di attenzione, di senso dell'opportunità. E poi, oltre a questo, possiede, aggiunge Kant, un'ulteriore attitudine, scrive Kant, che oggi viene chiamata serendipità, che è l'arte, spiega, di trasformare un dettaglio scoperto casualmente in una storia, ed è l'arte di creare un racconto partendo da un frammento apparentemente insignificante. E come ha scritto il poeta Andrea Zanzotto, che ha dato una definizione del termine serendipità, non so, conoscete Andrea Zanzotto, è un poeta, lo trovate in biblioteca. Scrive Andrea: in poesia è frequente l'incidenza della serendipità, perché si mira a conquistare le Indie e invece si raggiunge l'America, anche se lì per lì nessuno lo sa. Siamo vicini al 12 ottobre, è chiaro questo, no? Noi partiamo per andare in India, diciamo, ci si arriva di qua e poi non ci rendiamo conto di avere scoperto qualche cosa, no? Cioè, a questo punto Kant, citando la parola serendipità come attitudine dell'intelligenza, ci invita, nel corso di questo rituale della partenza che stiamo celebrando, ad aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Kant non dice quando e come sia venuto in contatto, anche se non è difficile fare un'ipotesi, con la parola serendipità, che non è un termine antico, perché è entrato nel glossario della storia del pensiero umano nel 1754, serendipiti, no? Inizialmente. Quindi 30 anni prima che Kant ne faccia uso. Il termine serendipità è stato coniato dallo scrittore londinese Horace Walpole, IV conte di Oxford, che è morto nel 1797, che lo ha utilizzato, inventato, costruito, è un neologismo, per la prima volta in una lettera datata 28 gennaio 1754, da lui indirizzata al suo amico Horace Mann, che abitava a Firenze come rappresentante del governo inglese. Tra l'altro gli dice: beato te che stai a Firenze, no, noi siamo gratificati anche di questo, insomma. Non c'erano tutti questi turisti, eh. Walpole, con il neologismo serendipità, ha voluto indicare, soprattutto in campo scientifico e delle esplorazioni geografiche, una scoperta casuale, inattesa e non programmata, no? Avvenuta quando si stava cercando qualcosa d'altro e identificata attraverso le molteplici doti dell'intelligenza, della metis. Walpole, nel concepire la parola serendipità, nel costruirla, su cosa si è basato? Si è ispirato alla lettura di una fiaba persiana. Ha letto una fiaba persiana che racconta tutta una serie di situazioni ed episodi, e allora ha creato questo termine. Una fiaba persiana intitolata I tre principi del Serendippo, ecco la base della parola, il Serendippo. Guardate, Serendippo è l'antico nome persiano dello Sri Lanka, dell'isola di Sino. Ci vuole un atlante molto antico per trovare il Serendippo. Per giunta, il testo di questa fiaba era stato tradotto già e rielaborato in italiano e ha circolato anche per questo, nel bacino culturale europeo, da Cristoforo Armeno, un intellettuale di origini mediorientali, nato prima del 1534 a Tabriz, che oggi è la più grande città dell'Iran del Nord, visitatela in rete, speriamo che resti in piedi, ma, e pubblicata a Venezia dall'editore Michele Tramezzino nel 1557. Guardate, il testo di questa fiaba, che ha circolato poi per l'Europa, ha ispirato anche, attenzione, dovreste ricordarvi un dato, no? Che viene dal percorso dello scorso anno, degli scorsi anni, ha ispirato anche Voltaire nello scrivere il racconto filosofico intitolato Zadig del 1747, che, come ricorderete, abbiamo letto nel corso del viaggio di 2 anni fa. Senza intenzione la persona saggia, seguendo la propria intelligenza, va alla meta, o alla metis, se volete. Scrive Voltaire. Ora, che cosa racconta questa fiaba? Beh, racconta che i tre figli del re di Serendipo, che si chiama Jaffer, vengono mandati dal padre a fare un lungo viaggio di formazione in modo che possano esercitarsi a investire in intelligenza, che è la dote che servirà loro quando dovranno governare. Quando si governa bisogna saper investire in intelligenza, se no si combinano guai. E la dote quindi che deve servire a questo, e nel corso di questo viaggio di apprendistato cognitivo fanno interessanti scoperte, però non pianificate, perché il viaggio è pianificato, però durante il viaggio le cose che imparano di più imparano dalle scoperte non pianificate, quando si trovano di fronte all'imprevisto, no? Ora, guardate, il testo della fiaba, incuriositevi, della fiaba intitolata Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendipo, di Cristoforo Armeno, lo si trova sulla rete e ne potete leggere anche solo una trentina di righe, con la necessaria pazienza, per fare un'esperienza della bella lingua del Cinquecento in cui è scritto. Ci vuole pazienza perché non siamo più abituati a leggere la lingua del Cinquecento, peccato. Invece dovremmo con pazienza sforzarci di fare questo esercizio, almeno 30 righe, no? Ora, poi c'è una traduzione anche in lingua corrente, però, dei tre principi di Serendipo, e che la si può leggere nel volume curato da Renzo Bragantini nel 1987, intitolato Il riso sotto il velame, come dire, quando si ride sotto i baffi, no? Sottotitolo La novella cinquecentesca tra l'avventura e la norma, di cui si può prendere visione in biblioteca, magari vedere se c'è da qualche parte, magari metterlo in evidenza in modo che non finisca in qualche scatolone nei sotterranei della biblioteca stessa, perché nessuno va a curiosare, perché così succede, ahimè, no? Quindi incuriositevi, perché la curiosità stimola la mente a investire in intelligenza. Abbiamo citato Horace Walpole, che nel 1764 ha scritto, oltre a molte altre opere, un racconto intitolato Il castello d'Otranto, che ha avuto un successo straordinario, che è considerato il primo romanzo gotico di gusto horror della letteratura moderna, nel quale, mettendo anche in scena il concetto di serendipità, narra una storia complessa, ma che ha dato l'avvio a un genere letterario molto prolifico, che per non parlare della fiction, molto prolifico, che dal tardo Settecento, a cominciare da Friedrich Schiller, che incontreremo strada facendo, e con il contributo di molte altre autrici e autori come Mary Shelley, come Stoker, come Poe, come Stevenson, dura fiorente fino ad oggi. No? Romanzi gialli vanno per la maggiore. Guardate, in biblioteca, volendo, potete richiedere Il castello d'Otranto di Horace Walpole, anche per che qualcuno lo tiri fuori, e nel leggerlo, guardate, si possono cogliere nello svolgersi della trama una serie di accorgimenti espositivi che hanno fatto scuola, che continuano poi a essere utilizzati dalle autrici e dagli autori contemporanei di libri gialli, che è il genere più diffuso di letteratura che c'è in circolazione oggi. bisogna per forza, scrive anche Umberto Eco, per scrivere un romanzo bisogna che il nome della rosa che diventa favola, bisogna, se no non lo legge nessuno, dice molto tranquillamente, perché in cui emerge più spesso il concetto di serendipità, aveva ragione Kant. Inoltre, guardate, con la guida della Puglia e navigando in rete, a proposito di Castello d'Otranto, non rinunciate a fare una visita al castello aragonese e ai bastioni della bella cittadina di Otranto. Buon viaggio. Voi direte, ma come? Ma questo va al Pol, che arriva da lassù, dove c'è pieno di castelli, no? Da quelle parti, no? Sì, lui ci risponde oggi, dice, figuriamoci, ci sono molti castelli, Oxford è pur sempre Oxford, no? Però volete mettere il sole, il mare, la buona cucina, le belle ragazze, eccetera, e i castelli che sono lì, e le trame che ci sono nel sud d'Italia, paese meraviglioso, dicevano gli anglosassoni. E quindi ecco la ragione per cui anche noi dobbiamo andare a metterci in viaggio. E incuriositevi, perché la curiosità, insieme al dubbio e alla logica razionale e sentimentale, invoglia la mente a fare ricerca, e questo è utile. Ma torniamo al concetto di serendipità nel senso in cui ne parla Kant, come attitudine dell'intelligenza, che oltre a essere l'arte di quel genere letterario che chiamiamo giallo, è pure un'attitudine che favorisce l'arte dell'esegesi. E esegesi dal greco è lettura attenta di un testo, delle quattro righe che tutti i giorni noi dovremo leggere, delle quattro pagine, no? Quattro righe sono quelle che dobbiamo scrivere. È osservazione, esegesi, osservazione accurata di un oggetto, è investigazione oculata per definire un fatto. E poi la serendipità è anche una caratteristica preminente dell'archeologia, che dalla metà del Settecento, come abbiamo studiato nei due viaggi precedenti, riceve un grande impulso. L'archeologia si comincia a considerarla una disciplina utile, in quanto, no? L'attività archeologica è l'arte che sa trasformare un dettaglio in un racconto, è l'arte che dà la possibilità a un frammento apparentemente insignificante di manifestarsi come un oggetto intero, compiuto, perfetto, teleios, dicevano i greci. Quindi l'intelligenza, vedete, per merito della riflessione che Kant ha fornito nelle sue opere sul tema dell'insegnamento e dell'apprendimento, trova una definizione puntuale come capacità di intuizione, di senso dell'opportunità, di previsione, dell'atticità mentale, di attenzione. Veniamo a scuola per esercitarci in questo. Questo è l'obiettivo. Poi ci sono tante cose da sapere, d'accordo, ma prima di tutto. E la metis dei greci, quindi, torna in senso moderno dalla fine del Settecento a influenzare il pensiero europeo. Che cosa vi viene in mente pensando alle parole dettaglio, frammento, particolare? C'è un dettaglio, un frammento, un particolare che ha attratto la vostra attenzione facendovi riflettere e costruendo qualche cosa intorno per cui si applica la serendipità. Fate questo esercizio. Scrivete quattro righe in proposito. Quattro righe scritte possono apparire come un frammento, ma in realtà rappresentano sempre teleios, un oggetto intero. Ora, Kant, che ci ha accompagnato e ci accompagna nel rituale di questa partenza e continuerà ad accompagnarci palesemente nei primi itinerari, poi sotto traccia, è stato un insegnante che ha saputo bene stimolare i suoi studenti affinché facessero buon uso della propria intelligenza, e ne hanno fatto buon uso, della metis. Guardate sul punto 6 del repertorio. Kant all'Università di Königsberg ha formato con l'insegnamento educativo e critico numerosi studenti che si sono fatti strada nel campo della cultura operando sul territorio di frontiera tra l'illuminismo e il romanticismo. Tra questi ne citiamo uno, c'è Johann Gottfried Herder, forse lo avete sentito nominare. Herder, nato a Morungen nel 1744 e morto a Weimar nel 1803, guardate, diventeremo quest'anno un po' cittadine e cittadini di Weimar tutti noi, perché, vedremo, è stato uno studioso, Herder, che ha dialogato con gli illuministi parigini sostenendo, secondo la lezione di Kant, che non si poteva avere un'assoluta fiducia nella ragione e nel progresso indefinito e illimitato. Se la ragione, oltre che ad avere delle possibilità, ha dei limiti, scrive Herder, come ha imparato a scuola da Kant, vuol dire che anche il progresso ha dei limiti. Ce ne stiamo rendendo conto. Herder riflette su questa idea asserendo che in ogni epoca le persone, guardate, lui prende in considerazione soprattutto le persone appartenenti alle classi popolari, di loro iniziativa non sarebbero andate mai a fare una guerra, non sarebbero andate mai a conquistare il mondo. Non so, sono i grandi uomini che conducono le persone popolari alle carneficine, le persone che appartengono a, vogliono avere un lavoro, vogliono avere un piccolo reddito, vogliono vivere in pace, vogliono avere l'orto da coltivare, vogliono avere degli affetti. Questo è, ci siamo guardati intorno, ecco, dice Herder, secondo la lezione di Kant. Quindi Herder riflette quindi su questa idea, asserendo che in ogni epoca le persone appartenenti alle classi popolari hanno sempre cercato con tutte le loro forze di governare l'umanità, humanitate, dico bene? No. E si sono adoperate, utilizzando i mezzi a loro disposizione, per creare quella che Herder chiama la cultura popolare, cioè in modo da realizzare una situazione sociale in cui emergesse l'umanità, emergessero i valori umani. In ogni epoca, sostiene Herder, le classi popolari, anche se oppresse, hanno saputo dare con il loro pensiero, divergente rispetto ai poteri costituiti, un contributo originale e insostituibile alla storia dell'umanità. Herder raccoglie il suo pensiero in due opere intitolate Idee per la filosofia della storia dell'umanità, 1784, e Lettere per la promozione dell'umanità, 1793. La storia della ragione. Quando la ragione diventa l'elemento dominante e incontrastato, afferma Herder, è piatta, è superficiale, è livellatrice, cancella le differenze e le singolarità delle diverse epoche storiche e delle singole culture. e non riconosce i contributi della creatività popolare. La ragione, scrive Herder, finisce per essere a servizio dei detentori dei poteri autoritari, che se ne servono per raccontare la storia senza tener conto dei valori dell'umanità, patrimonio delle classi popolari. Le classi popolari sono depositarie della storia dell'umanità. E la storia dell'umanità è variegata, è profonda, ed esalta la bellezza delle differenze e la pluralità dei popoli e delle culture. Non una persona, non un paese, non un popolo, non una storia nazionale, non uno Stato rassomiglia all'altro. Di conseguenza anche il vero, il bello, il bene in essi non si rassomigliano, ma la verità, la bellezza e la bontà si esprimono in tanti modi diversi e dobbiamo saperli vedere e apprezzare, se no ci chiudiamo nei ghetti, per cui nasce il razzismo, nasce la xenofobia. Ed è curioso il fatto, guardate, che i risultati del questionario, no? Che abbiamo letto i dati, nei quali le parole più scelte sono pluralità, realtà, reciprocità, possibilità, e convergano con queste idee. La storia dell'umanità, sostiene Herder, ci insegna che viene prima l'anima della ragione, viene prima l'intuizione dell'analisi e viene prima la poesia della scienza. Certo, la ragione è importante, l'analisi è importante, la scienza è importante, dobbiamo tenerle in considerazione più che mai, però prima, attenzione, se no ci scappano di mano queste cose, prima viene l'anima, viene l'intuizione, viene la poesia. E i temi quindi dell'anima, dell'intuizione e della poesia caratterizzano, come studieremo, il pensiero dell'epoca cosiddetta romantica, l'epoca nella quale stiamo entrando. Herder, allievo di Kant, guardate, ha scritto una celebre raccolta di canti popolari pubblicata nel 1778, che ha avuto un successo straordinario perché ha fatto sì che non andasse perduto un patrimonio di canti popolari mitteleuropei che ha raccolto. Purtroppo ho cercato, ma mi sembra che non sia stata più stampata da nessuno quest'opera, è tradotta, e quindi, ahimè, succede. Però, guardate, il testo, anche noi, canti popolari, in ogni regione, noi abbiamo, il testo di quale canto popolare volete mettere in evidenza? Scrivete qualche riga di un canto popolare, ne conosciamo tanti, ne conoscete tanti. E ora, a conclusione del rituale della partenza, come antifona, leggiamo una pagina tratta da Lettere per la promozione dell'umanità, dove Herder, 30 anni dopo essere stato studente di Kant, compone un bel ritratto del suo insegnante. Guardate, sfatando tutti i luoghi comuni su Kant, bacchettone, su Kant, no, difficile, su Kant, luoghi comuni anacronistici. Guardate, queste parole ribadiscono anche l'importanza che ha l'insegnamento nel progresso sostenibile della storia dell'umanità. Scrive: io ho avuto la fortuna di conoscere un filosofo che mi fu maestro. Nei suoi anni giovanili egli aveva la gaia, vivacità di un giovane e questa, credo, non lo abbandonò neppure nella tarda vecchiaia. La sua fronte aperta, costruita per il pensiero, era la sede di un'imperturbabile serenità e gioia. Il discorso più ricco di pensiero fluiva dalle sue labbra. aveva sempre pronto lo scherzo, l'arguzia e l'umorismo, e la sua lezione erudita aveva l'andamento più divertente. Con lo stesso spirito col quale esaminava Leibniz, Wolff, Baumgarten, Crusius, Hume, come abbiamo studiato, no? E seguiva le leggi naturali scoperte da Newton, da Keplero e dai fisici, accoglieva anche gli scritti allora apparsi di Rousseau, il suo Emilio e la sua Eloisa. La sua lezione e la sua conversazione affascinava. Nulla che fosse degno di essere conosciuto gli era indifferente. Nessuna cabala, nessun movimento, nessun pregiudizio, nessun nome superbo aveva per lui il minimo pregio di fronte all'incremento dell'intelligenza. Egli incoraggiava e costringeva dolcemente a pensare da sé. Il dispotismo era estraneo al suo spirito. Quest'uomo, che io nomino con la massima gratitudine e venerazione, si chiama Immanuel Kant e la sua immagine da quasi 30 anni mi sta sempre dinanzi. E Kant ci accompagnerà ancora perché cammina e lotta insieme a noi ancora. Herder nel 1763 fa pubblicare insieme a Johann Wolfgang Goethe, un personaggio che incontreremo strada facendo, e allo storico Justus Moser, un volumetto intitolato Intorno al carattere e all'arte emergente nella cultura tedesca, il cui testo viene considerato il primo manifesto programmatico di un movimento intellettuale che ha preso il nome di Sturm und Drang, in tedesco, tempesta e impeto, in italiano. Chi sono i protagonisti di questo movimento culturale che è diventato celebre? Chi sono gli Stürmer, come si definivano, i tempestosi? Ebbene, li dobbiamo incontrare e quindi risponderemo a queste domande e anche ad altre domande naturalmente. Ebbene, guardate, nel momento in cui si conclude la celebrazione del ripetitivo e probabilmente anche un po' noioso, ma necessario, rituale della partenza, bisogna procedere quindi con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che dal primo passo che facciamo in questo straordinario viaggio che è la vita, guardate, noi non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, anche quando a volte il cammino si fa faticoso e la strada è impervia. Ma voi sapete che quando il cammino si fa faticoso e la strada diventa impervia, proprio allora i panorami che il percorso offre risultano più belli e la loro visione sollecita la ragione a farsi illuminare dall'intelletto, in modo che si possa percorrere la via dell'apprendimento permanente con la necessaria consapevolezza tanto dei nostri limiti quanto delle nostre competenze. Tutti abbiamo dei limiti, tutti abbiamo delle competenze, prendiamone atto e non perdiamo mai la volontà di imparare. E per promuovere quindi un tirocinio di apprendistato cognitivo, la scuola è qui e il nostro percorso intellettuale sta per iniziare e deve iniziare con un augurio, l'augurio di un buon viaggio di studio a tutte e a tutti voi. Arrivederci.